Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si racconta. Dedichiamo le prime puntate a una rassegna sui temi dell'Agenda 2030 ed esploriamo come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile sono davvero molto ambiziosi. Lo stiamo vedendo proprio in Europa, che più di altri continenti sta accelerando la corsa al 2050 per ridurre a zero le emissioni di anidride carbonica nell'ambito dei trasporti. Ridurre la CO2 nei trasporti significa usare meno energia per fare lo stesso spostamento, ma significa anche sviluppare delle tecnologie capaci di sfruttare l'energia proveniente da fonti rinnovabili. In questa puntata scopriremo quali tecnologie ci possono aiutare per pianificare una mobilità ecosostenibile. E lo faremo insieme a Niccolò Cavina, professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria Industriale, e ai ricercatori del suo gruppo, Saverio Ottaviano e Guido Scocozza.
Noi siamo figli del Dieselgate e padri del riscaldamento globale, quindi abbiamo delle responsabilità perché ci siamo mossi in ritardo, noi come generazione mia e quelle che mi hanno preceduto rispetto a questo problema. Oggi la strada, l'indirizzo che l'Europa ha dato è quello di spingere su una mobilità che sia sempre più elettrica come propulsione. I numeri però sono ancora molto molto bassi. Quindi evidentemente ci sono degli ostacoli a questa transizione che la rendono, nonostante la spinta politica e delle normative, la rendono graduale e forse troppo lenta rispetto agli obiettivi urgenti che abbiamo.
Queste sono le parole di Niccolò Cavina, che ci ha fornito anche qualche dato. Oggi in Italia abbiamo un parco circolante di circa 40 milioni di veicoli passeggeri, la maggior parte dei quali, cioè 35 milioni, sono metà a diesel e metà a benzina.
C'è una parte abbastanza significativa di veicoli che usano GPL e metano, siamo uno dei paesi dove questa concentrazione è più elevata per una serie di motivi. Pochi, pochissimi, 250.000, 300.000, adesso i dati devo stare attento perché cambiano molto rapidamente, sono veicoli ibridi e una piccola parte sono vetture elettriche. Nel 2020 sono state vendute circa 33.000 auto elettriche. 33.000 auto elettriche sembrano molto poche, ma sono rispetto alle 10.550 vendute nel 2019. È un mercato che sta crescendo, c'è una spinta, le normative oggi impongono ai costruttori automobilistici di ridurre la CO2 emessa dai veicoli che vendono per evitare di dover pagare tassazioni molto significative. Uno dei modi è quello di produrre e vendere veicoli elettrici.
Anche se la vendita di auto elettriche è aumentata, la previsione è che ci vorranno decenni prima di poter ricambiare l'attuale parco circolante. Oltre a questo, ci sono altri due elementi limitanti, il costo e il range, cioè la possibilità di fare tanti chilometri dopo la ricarica.
Le batterie, cioè il sistema di accumulo elettrochimico di energia, sono una tecnologia che sta subendo una fortissima accelerazione e innovazione, ma nonostante questo sono ancora molto limitate rispetto a qualcosa che c'è in natura di clamoroso, che sono i combustibili fossili, che hanno una densità di energia per unità di massa e di volume che è qualcosa di enormemente più alto di quello che può essere una batteria al litio di ultima generazione. E una batteria al litio costa molto per essere prodotta e purtroppo ancora impone un range limitato. Si potrebbe superare questo secondo problema con un'infrastruttura. Quindi se ci fossero molte stazioni di ricarica veloci, distribuite, se anche diciamo con la singola ricarica non si potessero fare i 1.000 chilometri che si possono fare con un veicolo a benzina, il problema, diciamo, l'impatto sull'utente potrebbe essere limitato. Stiamo facendo molto anche in questo senso.
Un altro aspetto fondamentale per valutare le emissioni di CO2 quando si parla di trasporti riguarda la fonte da cui attingiamo l'energia per alimentare i veicoli. A questo proposito, l'automobile elettrica non è l'unica e universale soluzione possibile.
Non è vero che un veicolo elettrico non emette CO2, non la emette durante l'utilizzo, perché la trasformazione, diciamo così, di energia elettrica di fatto non produce CO2, non ci sono idrocarburi in gioco, non c'è il carbonio nella trasformazione. Però bisogna capire con che energia e con che emissione di CO2 riempiamo quel serbatoio che è la batteria. Quando ci colleghiamo a una presa elettrica, dobbiamo avere in mente che quell'energia elettrica è stata prodotta trasformando altre fonti energetiche. È anche molto difficile fare un'analisi globale, perché invece questo è un tema molto locale, paradossalmente. Se ci mettiamo in Francia, è chiaro che trasformare tutti i veicoli in veicoli elettrici avrebbe un impatto sulla CO2 bassissimo, perché la fonte prevalente è di tipo nucleare. Se ci mettiamo in dei paesi in cui le centrali elettriche sono ancora di vecchia generazione, quindi addirittura magari bruciano carbone, potrebbe essere globalmente peggio trasformare i veicoli in veicoli a propulsione elettrica rispetto a usare motori a combustione con efficienze molto elevate come quelli che ci sono oggi. È complesso, però è molto interessante, credo, da un lato, e dall'altro è molto importante che ne siamo consapevoli, perché in fondo siamo noi poi a guidare le scelte politiche attraverso la nostra espressione di voto e attraverso, diciamo così, le indicazioni che diamo a chi ci rappresenta.
E oggi la nostra consapevolezza è molto maggiore e ci dice che è necessario allargare lo sguardo e valutare le emissioni di CO2 sull'intera filiera di produzione.
Dobbiamo fare un'analisi più ampia, in inglese si parla di life cycle assessment, quindi valutazione del ciclo di vita, o gli inglesi dicono ancora from cradle to grave, dalla culla alla tomba. Cioè dobbiamo valutare le emissioni complessive di CO2 partendo da quanta energia, diciamo così, trasformiamo in CO2 nell'estrarre il litio dalle miniere in Cile, per poi formare la batteria, formare il veicolo. E poi c'è il tema di cosa farne dopo, dello smaltimento.
Di fronte a problemi complessi e urgenti, è necessario schierare tutte le soluzioni possibili. Quelle affidate alla digitalizzazione, all'intelligenza artificiale e alle telecomunicazioni ad alta banda potrebbero intervenire, per esempio, proprio sulla gestione del traffico.
L'intelligenza artificiale può aiutarci non solo a spostarci da A a B, ma nel momento in cui indichiamo sul navigatore dove vogliamo arrivare, c'è un sistema che cerca il posto auto libero più vicino, ce lo prenota e fa sì che noi arriviamo senza dover emettere CO2 alla ricerca di un posto auto. Ci può essere un sistema che monitorizza i semafori e fa sì che non ci siano quelle attese inutili, perché calcola o osserva quando serve accendere il verde piuttosto che il rosso. L'altro tema su cui può intervenire è la mobilità dolce, di cui non abbiamo parlato. Cioè dobbiamo incentivare l'utilizzo di biciclette, monopattini, sistemi che abbiano un basso impatto, che servano a trasportare solo quello che serve, perché spesso usiamo delle automobili da 2-3 tonnellate per muoverci da soli, quando sono progettate per trasportare 5 persone e un carico di centinaia di chili. Anche lì una politica, diciamo, di incentivazione al carpooling, e quindi a incentivare chi trasporta più persone. La tecnologia potrebbe permettere a un sistema intelligente, ammaestrato e addestrato, a muovere i trasporti urbani, quindi a indirizzare gli autobus nelle zone dove serve. Vorremmo arrivare a pensare che non ci sia più la fermata, ma che ognuno con la sua app in tasca di fatto richiami in qualche modo un autobus che ottimizza il percorso per limitare l'uso di energia nel trasportare le persone, e poi monitora quante persone sono a bordo e quindi è in grado anche di garantire quel distanziamento sociale, quel tracciamento, tutti quegli elementi che magari in certe situazioni diventano importanti. Mobilità dolce, ripeto, come un elemento credo molto importante nel panorama dei trasporti urbani, che va anche protetta e oltre che incentivata, e anche i pedoni in questo senso possono fare la differenza. Dobbiamo un po' riabituarci anche a camminare nelle nostre città, però in un ambiente appunto possibilmente protetto e che magari ci consente di fare l'ultimo tratto a piedi ed avere invece un mezzo poco impattante che ci porta nel percorso più lungo che non sarebbe pensabile di fare a piedi.
Quando parliamo di mobilità sostenibile, un'altra tecnologia di punta è l'idrogeno. Questa molecola può essere utilizzata come combustibile al posto della benzina oppure per accumulare energia elettrica. Esistono già alcune flotte sperimentali. Si tratta di veicoli elettrici che non immagazzinano energia in una batteria al litio, ma in una bombola che contiene idrogeno ad alta pressione. Per produrre idrogeno, però, è necessario impiegare energia. E perché tutto il processo sia a emissioni zero, questa energia deve essere prodotta da fonti rinnovabili. Sentiamo dalle parole di Saverio Ottaviano, postdoc al Dipartimento di Ingegneria Industriale, quale energia usiamo per produrre idrogeno.
Innanzitutto è importante evidenziare che l'idrogeno, non essendo presente in natura in forma libera, non può essere considerato una sorgente energetica, bensì è considerato un vettore energetico, ossia un mezzo per trasferire o trasformare l'energia. L'idrogeno può essere prodotto attraverso fonti rinnovabili, offrendo così un'elevata flessibilità appunto nella gestione dell'energia. Nel settore automotive l'idrogeno potrebbe costituire una valida alternativa alle batterie in qualità di sistema di accumulo dell'energia a bordo, per agevolare la transizione verso una mobilità più sostenibile. Quindi, nonostante appunto il veicolo elettrico sia già una realtà parecchio diffusa a livello globale, ci sono diverse problematiche e quindi questo offre spazio a soluzioni alternative, eventualmente anche basate su configurazioni ibride. La cella a combustibile, e in particolare nel suo utilizzo con idrogeno, è una di queste soluzioni alternative e sicuramente interessanti nel prossimo futuro. Nell'ambito automotive esistono già delle auto, ad esempio Toyota ha prodotto un'auto, credo sia già alla seconda versione di quest'auto, che appunto utilizzando dell'idrogeno immagazzinato ad altissima pressione, molto più alta anche di quella che utilizziamo noi, e delle celle a combustibile molto sofisticate, consente di avere appunto una macchina completamente a zero emissioni, senza nessun tipo di combustione. Un altro caso di applicazione molto più vicino a noi riguarda il trasporto pubblico della provincia di Bolzano, che è proprio basato su autobus che funzionano con celle a combustibile e idrogeno.
Il gruppo di Nicolò Cavina e Saverio Ottaviano sta portando avanti un progetto di ricerca che interessa proprio l'idrogeno, l'energia solare e batterie ad alto rendimento. Stiamo parlando di Futura, l'imbarcazione nata dal progetto Uniboat, che coinvolge una squadra di studenti e dottorandi. A parlarcene è Guido Scocozza, dottorando al Dipartimento di Ingegneria Industriale, che ci ha raccontato come è fatta questa piccola imbarcazione a impatto zero.
La barca sembra un catamarano con una macchina da corsa sopra. La barca è costituita con gli scafi in fibra di carbonio e un telaio, che anche noi chiamiamo il cockpit, che in questo momento è basato su una macchina da corsa riciclata che in questo momento è di acciaio. Utilizziamo anche dei materiali compositi per altri componenti della barca che sono basati anche su materiali compositi riciclati, quindi in particolare la fibra di carbonio riciclata, e in futuro puntiamo all'utilizzo anche di altri materiali compositi ecocompatibili, come per esempio il bambù o la fibra di lino, per gli altri componenti della nostra barca. La barca si accende praticamente come se fosse una macchina, e in quel momento il pilota reagisce su una manetta, che sarebbe come il pedale di acceleratore di una macchina, e un sistema di controllo sofisticato disegnato da noi gestisce in tempo reale da dove chiedere l'energia necessaria, sia dalla cella di combustibile che utilizza l'idrogeno, sia dalle batterie o dai pannelli solari, in maniera di utilizzarla in la maniera più efficiente possibile.
Nel futuro più immediato, il progetto Uniboat vedrà Guido Scocozza alla guida di Futura nella competizione internazionale di Monte Carlo, la Monaco Solar and Energy Boat Challenge, all'inizio di luglio. In chiusura di questa puntata di Research Corner, non possiamo che augurare buona fortuna a tutto il team di Uniboat. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento in questo angolo, dove la ricerca dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.